Sono i primi 11 versetti del Salmo, chi ha la Bibbia di Gerusalemme. Alleluia! Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome.
Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, voi avete mai visto il Signore che dà da mangiare ai piccoli del corvo, che fascia le ferite, colui che conta il numero delle stelle? Ecco, questa sera vedremo come il Signore alimenta anche i piccoli degli animali immondi e sa fasciare le ferite. E ci troviamo al capitolo 5 di Luca, dopo che Pietro è stato chiamato.
Sul Salmo, ecco, mi chiedeva se volessi dire qualcosa. Sì, qualcosa mi sembra che si possa dire, perché i Salmi danno qualche tratto descrittivo di Dio. Le teologie magari cercano di definirlo. E i Salmi invece sono descrittivi, danno dei tratti. Molti di questi tratti li ravvisiamo nel comportamento, nello stile, più che nelle parole ancora, di Gesù. Ecco, questa sera vediamo.
Ecco, avevamo visto Pietro, dopo una notte che aveva pescato nulla, e si scopre peccatore, oltre che incapace di pescare, viene chiamato. Prima Gesù gli aveva guarita la suocera, prima c'era stato l'esorcismo. Cioè, abbiamo visto come Gesù ci libera dal male, ci libera per il bene, ci chiama a seguirlo. E cosa capita se noi peccatori come Pietro lo seguiamo? Cosa capita? Ecco, capita una scena che vogliamo leggere anche in chiave natalizia. E capita che si nasce uomini nuovi, proprio seguendolo. Noi peccatori, noi immondi, noi vedremo come il lebbroso, che vivono per la morte, e tutta la nostra esistenza è un'unica malattia incurabile, anzi mortale, e la lebbra è la visibilizzazione della morte nel corpo, ecco, nasciamo uomini nuovi con una vita che ha vinto la morte, perché siamo liberi dal male e sappiamo amare. E allora vediamo questo brano che ci presenta il Vangelo questa sera. È un miracolo globale, la guarigione di un lebbroso, che è come la nascita a una nuova vita. Poi il seguito del Vangelo svilupperà questa nuova vita.
Da Luca, capitolo 5, 12-16. E avvenne. Egli era in una città, ed ecco un uomo pieno di lebbra, visto Gesù, caduto sul suo volto, lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, puoi mondarmi. Estesa la mano, lo toccò dicendo: Voglio, sii mondato. E subito la lebbra se ne andò da lui, ed egli comandò a lui di non dirlo a nessuno, ma va via, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione come prescrisse Mosè, in testimonianza per loro. Ora la parola su di lui circolava sempre più e convenivano folle numerose per ascoltare ed essere curate dai loro mali. Ora egli stava ritirato nei deserti e in preghiera.
Ecco, abbiamo detto che questo testo è un miracolo globale, la guarigione di un lebbroso è come la resurrezione di un morto, vuol dire nascere una vita nuova. Ecco, questa guarigione di un lebbroso rappresenta in un'immagine visibile cosa capita all'uomo che segue il Signore, dopo averlo seguito, cioè alla fine, che la nostra vita non è più piena di lebbra, non è più piena di morte, ma è piena di Spirito Santo. E prima di entrare nel testo faccio notare qualche dettaglio trasversale al testo. Il primo è che questo testo si basa su delle trasgressioni. Ecco. E il secondo è che questo testo introdurrà 5 polemiche di Gesù contro la legge. E le trasgressioni sono queste: e che il lebbroso sta in città mentre non dovrebbe stare. Poi va da Gesù invece di allontanarsi, perché il lebbroso doveva allontanarsi. Questo, quindi, il lebbroso trasgredisce il suo statuto di lebbroso. E Gesù pure trasgredisce, un lebbroso non si può toccare. E su queste trasgressioni si fonda tutto il miracolo. Il miracolo e poi tutta la polemica con la legge. Cioè la legge giustamente distingue il bene dal male, divide, separa, dice ciò che è morto da ciò che è vivo, ma la legge non dà la vita. E poi ti dice stai attento a non fare il male, a non toccare ciò che è male, se no ti infetta anche te. Quindi il male diventa il luogo della solitudine, dell'esclusione, della non relazione. Questo lebbroso è come un cadavere ambulante. L'unica legge che è tenuto a rispettare è la legge dell'esclusione. Se vede qualcuno deve gridare immondo, immondo, in modo che l'altro possa andare via e lui scompare. Ecco, e visibilizza in fondo la legge che ci fa vedere il male, ci isola, ognuno per conto suo, ci dichiara finiti. E Gesù cosa viene a fare? Viene a toccare il male. Quello che è il male, il limite, l'esclusione, diventa il luogo del tocco, della comunione, della guarigione, della conoscenza di Dio e della nascita a vita nuova. Quindi il senso del testo è questo. Ed è importante anche il concetto di trasgressione, perché l'uomo di sua natura trasgredisce, perché è coscienza del limite e vuole andare oltre. E tutto ciò che facciamo, noi siamo cultura, non natura, è per andare oltre il limite che abbiamo. Ora, i modi per andare oltre sono due. Un modo che dà la morte, esci dal tuo limite mangiando l'altro, è quel che normalmente facciamo, e uccidendo, è la trasgressione per la morte, oppure c'è la trasgressione dove il limite, vado oltre il mio limite facendo del mio limite il luogo di comunione con l'altro, invece che di divisione, e invece che di lotta, di dono, di scambio, di amore. E allora c'è questa trasgressione che fa dei due uno nella diversità. E noi siamo immagine di Dio proprio in questa trasgressione. Cioè, in quanto facciamo del nostro limite il luogo di comunione e di dono e di perdono. E questo è il senso del Vangelo.
Va bene.
Sto pensando che stare al testo è la legge, però forse chissà che cosa si può intendere per noi oggi sotto questo termine, legge. Ecco, dico la legge, se va bene, farla lunga, la legge diagnostica. Gesù invece fa della terapia, si prende cura, guarisce. Questa è la differenza.
E tenete presente come sottofondo a questo miracolo di Gesù c'è il miracolo di Naaman il Siro, guarito da Eliseo nel secondo libro dei Re, al capitolo quinto, e quando questo Naaman va presso il re di Israele e gli dice: tu mi devi guarire perché c'è uno qui da te che guarisce dalla lebbra. E il re di Israele dice: come, sei venuto apposta perché vuoi attaccarlita e distruggerci? Chi può liberare della lebbra se non Dio solo? E invece c'è un profeta che gli dice di immergersi nel Giordano 7 volte. Non voleva farlo, poi lo fa e esce con la carne fresca come un bambino. Rinasce a vita nuova. Ecco, il sottofondo è questo. E ora vediamo il testo.
E avvenne. Egli era in una città. Ed ecco un uomo pieno di lebbra, visto Gesù, caduto sul volto, lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, puoi mondarmi.
Ecco, la scena avviene in una città, e la città per sé è il luogo vietato al lebbroso. Se leggete il Levitico al capitolo 13 c'è tutte le prescrizioni per i lebbrosi: devono stare fuori dall'accampamento, fuori dalla città, se vedono qualcuno che si avvicina per caso devono allontanarlo e fuggire loro, perché sono immondi. Ecco, immondo vuol dire il contrario di puro, puro è ciò che ha attinenza con la vita, immondo è ciò che porta alla morte. Questo sta in città. Io credo che sia anche un modo di dire: la nostra città non è forse il luogo della solitudine, dove ognuno è per sé, isolato dagli altri, appunto come il lebbroso. E c'è questo uomo pieno di lebbra, un uomo pieno di lebbra. Gesù era pieno di Spirito Santo, Spirito e vita, Santo di Dio, questo è pieno di lebbra. La lebbra è la morte visibile, il corpo che si disfa. E l'uomo è corpo, il corpo è il nostro luogo di relazioni, o di relazioni di vita, di amore, di dono, o di relazione di morte, di esclusione. E la lebbra ti esclude totalmente dagli altri. Ti isola. Non puoi toccare nessuno, non puoi vivere con nessuno, sei escluso del culto, sei escluso dalla vita civile, sei un morto civile e religioso, sei un cadavere ambulante. Poi con la morte visibile, proprio, si vede la carne che si disfa. E questo uomo pieno di lebbre è un po' metafora dell'esistenza umana, e l'uomo è cosciente della morte, l'unico animale cosciente della morte, e tutta la vita vive in questa coscienza della morte, e tutto ciò che fa è per uscire da questo statuto, da questa lebbra. Eppure la morte lo isola sempre di più, i suoi problemi, i suoi mali, fino a quando lo mangia del tutto. È il destino umano che humus e torna alla terra, ecco, e lo si vede bene in quest'uomo. E quest'uomo rappresenta che cosa? Rappresenta l'uomo allo stato puro, che è humus, è terra e torna alla terra, e che è bisogno di tutto, è bisogno di vita. Uno potrebbe rassegnarsi a questo e dire: va bene, la vita è così, la vita è essere soli, la vita in fondo vuol dire poi morire, rassegniamoci a essere soli e a morire, basta. Questo non si rassegna, perché l'uomo è desiderio di vita e di felicità. Non si rassegna a una vita nella solitudine e nella morte.
Ecco che quest'uomo allora vede Gesù. Finora era Gesù che vedeva gli altri, questo vede Gesù. Come a dire una cosa, che il luogo dal quale noi vediamo Gesù, Gesù vuol dire Dio salva, il luogo dal quale vediamo Dio che salva è esattamente il nostro luogo di coscienza di perdizione. Come Pietro, se ricordate la volta scorsa, si era scoperto peccatore, diceva allontanati da me, e Gesù invece lo chiama. Proprio il luogo del mio peccato, del mio limite, della mia perdizione, è il luogo della comunione con Dio. Perché lì sento il bisogno che ho della vita e di Dio.
Quindi, contrariamente a quello che, diciamo, la pia persona religiosa può pensare, che Dio lo scorgi in un cielo azzurro, in un empireo, ecco, invece scorgi e desideri e aneli a Dio quando sei in una situazione di difficoltà, di percezione di limite, come è descritto così in questa icona, di percezione di morte.
Ed è proprio qui che lui si avvicina a Gesù, cade sul volto e lo prega. In greco c'è la parola deomai, che vuol dire anche aver bisogno. La preghiera nasce dal bisogno. Anche la parola pregare italiano deriva da precario. Il precario prega che gli vada bene.
Sì, la situazione precaria, il precario, torna spesso, credo, nelle notizie di cronaca, perché è un fatto. Di per sé ha questa radice proprio, che sei in una situazione in cui invochi solamente che qualcuno intervenga. Ecco, la situazione precaria è situazione di invocazione, magari non espressa a parole, ma certamente sentita e sofferta. Qualcuno deve intervenire.
Chissà quanto pregano i giovani oggi, eh? Precaria vita. L'uomo è l'unico animale precario a vita, che si sa instabile. Ed è vero che anche in italiano pregare è precario, in greco la parola deomai vuol dire aver bisogno, mancanza. Cioè l'uomo avverte la mancanza della vita, perché è fatto per la vita. Cioè se mi manca la terza mano, non mi manca perché non sono fatto per averla, ma se me ne manca una, sì. Cioè proprio ciò che ti manca e ti fa nascere il bisogno è il desiderio. Per chi non si rassegna. Ed è importante, quest'uomo escluso, solo, che vive nella morte, che non può accostarsi a nessuno, che l'unica legge che deve osservare è quello di essere fuori legge, cioè escluso da ogni legge, ecco, questo non si rassegna alla condizione, trasgredisce. Sta in città, vede Gesù, invece di fuggire e dire immondo, va lì, gli rivolge la parola, lo prega e gli dice Signore. Lo chiama Signore, come anche Pietro alla fine lo chiama Signore, prima l'aveva chiamato Maestro. Se vuoi, puoi mondarmi. Se tu vuoi, puoi liberare la mia vita dalla morte e ridarmi quella vita piena per cui mi sento fatto. Quindi è una persona che non rinuncia al desiderio di vita. Ed è estremamente importante non rinunciare al desiderio di vita e di felicità. Perché la rinuncia ai desideri vuol dire la morte. E il desiderio, l'abbiamo detto altre volte, non produce nulla. Se tu hai fame, non è che il tuo desiderio di cibo produca il pranzo. Al massimo i succhi gastrici, ma non il pranzo. Quindi produce nulla. Eppure il desiderio può accogliere tutto. Se tu non desideri l'altro, anche se l'altro ti si dona, non lo accogli. Il desiderio è capace di accogliere anche Dio. Tutta la scienza che abbiamo è desiderio di studio, di conoscenza, per cui abbiamo potuto ricevere e la parola, e il linguaggio, e la cultura, e la scienza, e poi eventualmente dare il nostro contributo. Ma senza desiderio non c'è nulla. Così le relazioni sono oggetto di desiderio. L'altro mica lo fai tu, lo puoi desiderare e accogliere. Così Dio non è da fare, c'è già. Per cui il desiderio, che sembra la cosa più inefficace che esiste, in realtà è la cosa più sublime che muove tutta la vita dell'uomo e lo apre ad accogliere tutto. Per questo non bisogna avere piccoli desideri, non bisogna desiderare le cose che si fanno, si possono avere. Quello è un arrangio. Il desiderio è sempre qualcosa di più grande, perché l'uomo è un animale desiderante, è desiderio di pienezza, di felicità, di vita, dell'uomo che è troppo grande per bastare a se stesso.
Si può citare una grande mistica che è Teresa d'Avila, che dice che convive benissimo l'umiltà con il desiderio, anzi i grandi desideri. Non è umiltà quella di avere, di abbassare il tiro, avere modesti, insignificanti desideri.
E tra l'altro anche la nostra epoca è un'epoca a bassi desideri.
Bassi profili?
Poi la salvezza, mi basta un po' di salute. Stai tranquillo, la salute la perdi. Desidera qualcosa di più, poi avrai anche la salute se occorre. Sì, desidero avere quel piccolo benessere, c'è qualcosa di più dal benessere. Si può dare anche la vita. E allora si dà la vita e si ha la vita. E si sa amare. Cioè, guai a abbassare i desideri. E la mancanza di desideri vuol dire mancanza di futuro. Quindi si vive nella paura, nella minaccia e non si realizza più niente. È il desiderio che mette in moto. Questo desidera. Desidera che cosa? Il contrario della sua realtà, che è di morte. E l'uomo è questo animale contraddittorio, vive certe cose e desidera il contrario, è la sua grandezza. E si rivolge al Signore, la preghiera e la mediazione, il desiderio che si esprime, dice se vuoi, puoi. Mette in gioco, non è una cosa magica, se vuoi c'è una volontà libera da parte tua e c'è il potere tuo che si esercita liberamente. Come in ogni relazione vera c'è una possibilità e una libertà, perché se non c'è la possibilità non c'è libertà, ma se non c'è libertà non c'è vera relazione. Se vuoi, puoi.
Sì, c'è allora la lucida, sofferta percezione della sua situazione e c'è la fede, la fiducia che l'altro possa. Unisce le due cose, il desiderio e la verbalizzazione di questa domanda, che è importante anche la domanda. È importante che noi formuliamo, sto parlando della preghiera, è importante che noi formuliamo ciò che desideriamo.
E poi è anche bello che non dice mondami, cioè se vuoi, cioè non lo pretende, è il rispetto della volontà dell'altro. Se uno vuole da te una cosa a tutti i costi, cosa fai? Prima di tutto gli dici scusa, mica sono tuo padre, tuo parente, mica te la devo io, arrangiati. Se invece ti chiede se vuoi, se rispetta la tua libertà, è un'altra cosa. Uno che pretende anche il figlio, è sbagliato pretendere. Non pretendiamo nulla dalla vita, è tutto dono. E il dono è oggetto di libertà, di volontà dell'altro, che io accolgo.
E stesa la mano, lo toccò, dicendo voglio, sii mondato. E subito la lebbra se ne andò da lui.
Ecco. Anche Gesù trasgredisce, e qui ci fermeremo, innanzitutto stende la mano è il segno dell'azione, del potere, Dio a mano tesa ha liberato Israele dall'Egitto, quindi con la mano si fa tutto. Ecco, cosa serve la mano di Dio, tutto il potere di Dio? Serve per toccare il lebbroso, per toccare i nostri limiti, le nostre ferite. Il che vuol dire che i nostri limiti, le nostre ferite, anche il nostro peccato è il luogo della comunione con Dio. Non dell'esclusione. Proprio dove mi sento escluso è lì che mi tocca. E toccare è l'unico gesto reciproco. Cioè voglio dire, io posso vedere uno senza che lui mi veda. Se lo tocco, anche l'altro mi tocca. Schiacciare non è reciproco, io posso schiacciare, lui non mi schiaccia. Toccare invece è proprio reciproco. Ed è la forma fondamentale di conoscenza il toccare, che è l'entrare in comunione. E toccare è segno di amore, il tatto è il senso più forte che esista, è fusione, è scambio. E noi agiamo sempre in base a ciò che ci tocca dentro, c'è anche il tocco interiore che muove tutta la nostra esistenza. E è importante questo toccare. Ricordate anche l'innominato che diceva: Dio, se lo toccassi, se lo vedessi, sì, ci tocca. E sappiamo bene cosa ci tocca dentro. E sapere che il mio luogo di male, di esclusione, di lebbre, di peccato, non è dove sono condannato, schiacciato, giudicato, come fa la legge, come faccio anch'io, che mi nascondo questo, o lo nascondo almeno agli altri. Lì è il luogo dove Lui mi tocca, dove mi manifesta il suo amore, la sua cura, la sua preoccupazione, dove fascia le mie ferite, dove si rivela come amore gratuito, dove si rivela come Dio, dove si capisce che Dio non è la legge, è il contrario della legge, che lì mi condanna. Capite che è tutta un'altra religione questa? E il nostro male è proprio vivere i nostri limiti come luogo di isolamento e di esclusione invece che luogo di comunione e di tocco. Lo toccò, dicendo voglio, io voglio. La volontà di Dio fin dal principio è la vita nostra piena, la felicità. Se vietava qualcosa era solo le cose sbagliate che ci facevano male. Se mangi quello muori, per favore non mangiarlo perché ti è indigesto. Ma non è che moriamo perché abbiamo trasgredito. L'aveva proibito perché ci faceva male. Cioè solo il male è proibito. Ed è male non perché è proibito perché ci fa male. E una volta che ci siamo fatti male, non è che lui allora ci esclude, ci tocca. E ci guarisce. Io lo voglio. Sei tu che non lo vuoi. Sei tu che ti identifichi col tuo male e dici sono fatto così e non voglio neanche uscirne. Quindi questo racconto serve per liberare in noi i desideri più assoluti, proprio anche se sono lebbroso, anche se sono l'escluso, anche se sono il peggio che si possa pensare. Dio è fatto proprio per me, per incontrarmi lì e lì. È la mia comunione piena con Lui. Io lo voglio. Non so se ricordate il Vangelo di Giovanni, c'era quel paralitico che stava lì da 38 anni, ai bordi della vasca, e non era mai guarito, passava l'angelo ogni tanto a muovere l'acqua, e chi si buttava per primo guariva, e dice, sono 38 anni che sono qui, nessuno mi butta dentro. E Gesù gli domanda, ma tu vuoi guarire? Se sei qui da 38 anni è perché non vuoi guarire. Perché in fondo è comodo star male. Vivi di elemosina, attiri la compassione degli altri, stai al centro dell'attenzione, non fai nessuna... Cioè, al limite noi col nostro male amministriamo tutto il mondo attorno al nostro male.
No, forse non è del tutto comodo, ma certamente uno ricava dei vantaggi e si accontenta.
E anzi, pensa che è l'unico modo possibile per lui di vivere.
Bisogna passare oltre l'accontentarsi, trasgredire lì.
E poi uno pensa che la sua identità lì sono fatto così. Io lo voglio, ma tu lo vuoi? Ecco, questo racconto serve per liberare in noi proprio il desiderio più assoluto. Puoi volere la pienezza di vita, il bene, di essere mondato dalla lebbre. Lo voglio, sì, mondato. E subito la lebbra se ne andò da lui. Se ne andò. Sembra che sia qualcosa di che gli sta addosso, che poi va via e va da un'altra parte, no? Vedremo poi dove è andata sta lebbra, che da qualche parte pure andrà, se ne andò. perché poteva dire scomparve o guarì. Invece si dice che la lebbra se ne andò da lui per andare da qualche altra parte che vedremo.
Non posso anticipare dicendo che va su di lui. No, voglio sottolineare ancora questo voglio da parte di Gesù. Nella prima lettera a Timoteo, al capitolo secondo, si dice che Dio vuole che tutti siano salvi e giungano a conoscenza della verità. Questa è la volontà di Dio. Si dice che la volontà di Dio è onnipotente, può tutto. Ma la nostra volontà ha una sua piccola onnipotenza. Può fermare la volontà di Dio. Ecco, Dio viene. Io ho la possibilità di stopparlo, di dargli il segnale rosso. Non passa. Io ho la possibilità. È questo che ci chiede il Signore, direi, più che comandarcelo. Ce lo chiede, mendica da noi che gli diamo il via libera. Lui vuole. Bisogna che la sua volontà trovi l'accesso a noi dato dalla nostra volontà e libertà. Un'altra cosa ancora, non so, parlando di trasgressione, ecco, proprio qui dove Gesù opera questa trasgressione, mi viene in mente, forse potrebbe essere letta, non so se sia forzata, ma potrebbe essere, è venuto verso di noi, è la trasgressione radicale, è un modo figurato di parlare, insomma, dalla sua posizione, dalla sua situazione, è venuto verso di noi. Si è fatto uomo, ha indossato la nostra umanità, l'ha rivestita, l'ha presa su di sé. Potrebbe essere adombrato in qualche modo in questo tocco per cui, ecco, toglie all'altro il male e lo porta su di sé.
Mi fermo ancora un pochino su questo voglio. E se voi notate, a questo punto c'è l'incontro tra due desideri. E qualcosa avviene solo se due desideri si incontrano, perché Dio da sempre vuole la nostra vita, lo voglio. Il problema è se lo vogliamo noi. E se il desiderio di Dio di venire incontro a noi non incontra il nostro desiderio di accoglierlo, non succede nulla. Per questo è importantissimo il nostro desiderio. E dobbiamo stare attenti che il desiderio non sia spento da quelle contraddizioni che ci dicono no, non è per me, io sono lebbroso, io sono peccatore, io guarda come sono fatto, non è per me Dio. No, invece proprio lì dove c'è il maggior bisogno, dove c'è la mancanza, c'è esattamente la precarietà, c'è la preghiera, c'è il desiderio, la non rassegnazione. Dio può agire solo dove trova il desiderio, se non c'è desiderio non ti può dar nulla. Che se uno mi vuol fare un dono e io non lo desidero, non lo prendo, non c'è, anche se l'altro vuol darmelo. Per cui tutto il Vangelo è fatto per liberare in noi quei desideri profondi di vita e di felicità che Dio ci vuol dare. Di una vita finalmente monda, di capire che non mi devo chiudere nel mio guscio, nei miei limiti e dire basta, tutto è finito. Ma proprio lì ho bisogno di contatto, di comunione, la ricevo e se la ricevo la posso dare. E allora nasce la solidarietà, l'amore, il dono, il perdono, c'è la vita. Altrimenti viviamo in una città da lebbrosi, appunto, come questo lebbroso che vive in città da Milano. Quanti lebbrosi fa? Boh, 1 milione e rotti. Una famiglia di quanti lebbrosi è composta? Dipende.
Ed egli comandò a lui di non dirlo a nessuno, ma va via, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione come prescrisse Mosè in testimonianza per loro.
Ecco, come al solito dopo i miracoli, Gesù dice di non dirlo a nessuno, non vuole propaganda. Sì, difatti è per lui è comodo, non deve essere eletto, è già il Signore di nascita, per cui non ha bisogno di propaganda. E soprattutto ha bisogno di rendere schiavo nessuno, difatti lo manda via, mi piace che lo manda via. Addirittura in Marco nel passo parallelo, si dice una cosa, che Gesù si adirò, in molti codici, quando si dice si commosse, cioè si arrabbia davanti al male e all'esclusione. Il male non deve essere il luogo di esclusione, ma di comunione, quindi si arrabbiò. E poi qui si dice, e sbuffando lo mandò via, proprio sbuffando. Perché lo manda via? Guardate, è molto importante, perché se noi facciamo del bene a qualcuno, è perché ci serve quel po' di gratitudine almeno, che dipenda un po' da me, che mi gratifica tanto. Lui lo manda via, gli ha fatto il bene gratuito, basta, io te l'ho fatto, adesso arrangiati. Come sei stato amato gratuitamente, sarai capace anche tu di amar te gratuitamente e gli altri. Quindi sei libero, ci vuole liberi, non legati e schiavi. È bello questo mandar via. Non vuole nulla in cambio. Non vale che tu faccia il suo gregario per tutta la vita perché con tanta riconoscenza, con tutto il bene che ti ho voluto, figlio mio, mi fai questo. In genere facciamo del bene perché ci torni del bene, che è tutt'altro che gratuito questo bene. Ed è per questo che l'altro non imparerà mai ad amare e avrà sempre la lebbra, che è la morte, perché un bene pagato è una morte.
Una forma di investimento con interesse.
Sì. Quindi è bello questo mandarlo via. E lo manda a testimoniare per i sacerdoti. Testimoniare che cosa? I sacerdoti sono i custodi della legge, la legge è giusta, distingue il male dal bene, e deve testimoniare che c'è uno che trasgredendo la legge, toccando il lebbroso, lo guarisce, che c'è qualcosa oltre la legge. La legge giudica e condanna, Dio non giudica e non condanna, Dio giustifica e dà salvezza e dà vita. La legge serve solo per evidenziare il nostro male in modo che desideriamo il bene. È il pedagogo a Cristo, diceva Paolo, quello che ti conduce dal maestro. La legge è la via, ma non è i piedi per camminare, non te li dà. La via ti indica che è quello il cammino, ma tu non sai farlo. I piedi sono un'altra cosa. È la forza della comunione, del dono, del perdono, è il Vangelo. Quindi testimonia loro che esiste ormai la possibilità di nascere a vita nuova. Per questo dicevo che questo brano è un brano natalizio, cioè in qualunque situazione ci troviamo è possibile per noi al tocco del Signore questa nascita nuova, fondata proprio sul nostro desiderio, perché il suo c'è da sempre. Quando è che nasce il Signore in noi? Quando lo desideriamo noi. Perché Lui da sempre desidera venire da noi. Quando è che si è incarnato in Maria? E Dio voleva sempre entrare tra gli uomini. Ha fatto ogni uomo, fin da Adamo, la proposta. Adamo, dove sei? Non è che lo rincorresse per punirlo, ma per dirgli, dai, dimmi sì. Perché io sono sì per te. Maria è la prima che dice sì. Ogni volta che lo desidero e dico sì, ecco che Lui si incarna, prende carne in me, prende carne in questo mondo. Ecco che io divento uomo nuovo.
Ora la parola su di Lui circolava sempre di più e convenivano folle numerose per ascoltare ed essere curate dai loro mali.
Ecco, nel passo parallelo di Marco si dice che è lo stesso ex lebbroso che annuncia il Vangelo. E l'unico che annuncia il Vangelo per sé è Gesù Cristo nel Vangelo, che proclama la parola. E il Vangelo, dal primo versetto sappiamo, il Vangelo è Gesù Cristo. Come a dire che questo ex lebbroso è il primo evangelizzatore, è la prima immagine di Cristo. Colui che era l'escluso, come in Isaia 53, orribile, tanto da togliere il nostro sguardo da lui, è descritto il servo di Yahweh come un lebbroso, no? Percosso da Dio, ecco, quello diventa ormai il centro. E tutti accorrono, e quello diventa il Vangelo, che la nostra lebbra, il nostro limite, il luogo di comunione, questa è la buona notizia. e tutti accorrono per ascoltare, e anche noi ascoltiamo questo, essere guariti da che cosa? Dalla nostra lebbra, che ci teniamo per conto nostro, col nostro male, con la nostra solitudine, e non ne facciamo il luogo di comunione con Dio e con gli altri.
L'ultimo versetto. Ora, egli stava ritirato nei deserti e in preghiera.
Il testo cominciava in città, finisce nel deserto. In città stanno gli uomini, però abbiamo visto che lì stanno gli uomini lebbrosi, in città termina nel deserto. Nel deserto stavano i lebbrosi, ora invece nel deserto sta colui che guarisce tutti, sta colui che è in comunione col Padre, che prega e che fa il cammino dell'uomo nuovo. E abbiamo visto che la lebbra, se n'era andato dal lebbroso, e dove finisce? In qualche misura finisce su Gesù, sarà lui nel deserto, sarà lui che porta su di sé i nostri mali, facendo dei nostri mali il luogo di comunione. E qui vorrei che comprendessimo un po' il grande mistero, che non è mai capito abbastanza. Pensate, se tutte le debolezze, tutte le fragilità che ognuno di noi ha fossero quel luogo dove tutti ci vogliono bene invece che il luogo dove tutti ci condannano, ci scartano, ci isolano, quindi dobbiamo nasconderli agli altri, a noi, e far finta di essere bravi, potenti e scemi. Dove davvero tutto ciò che è scartato, ciò che è fragile, ciò che è destinato alla morte, ciò che è limite, e siamo tutti così, siamo umani, umani, diventa il luogo dell'umanità, del nuovo modo di stare insieme, il luogo della relazione, il luogo dell'accoglienza, il luogo del tocco, della comunione. Ecco, questa è l'umanità nuova, raffigurata da questo lebbroso, che non è più lebbroso, mentre lebbrosi sono tutti gli altri che stanno ancora in città con tutte le loro distinzioni, le loro divisioni, le loro solitudini, i loro mali. Allora un po' l'augurio natalizio è che in città ci capiti come a questo lebbroso. Il racconto apposta è, direi, situato in città, è messo qui all'inizio, perché anche in noi venga il desiderio di uscire da questa situazione.
L'augurio è anche che riusciamo, magari seguendo i testi natalizi che vengono proposti dalla liturgia, ad esempio, si possa approfondire più che questo tema, non è bello dire così, questa esperienza, ecco, che è di percezione e di constatazione dolorosa, limiti, difficoltà, ma anche esperienza che Dio trasgredisce tutto questo, anzi proprio per questo viene da noi. Qualche testo di aiuto, oltre al Salmo 147 che abbiamo pregato, si può anche pregare quello precedente, il 146, come anche il Salmo 103 che dice della tenerezza che si espande su tutte le creature. Tenerezza di Dio. Poi, un testo che documenta un po' la situazione, Levitico al capitolo 13, poi un testo che racconta, già citato, secondo Re 5, uno seguenti, la guarigione di Naaman, Siro, poi Isaia, dal libro del profeta Isaia, capitolo 53, uno dei canti del servo del Signore. Poi ci sarebbero dei testi da Paolo in cui si dice che Dio addirittura ha reso peccato per noi Cristo Gesù, è maledetto per noi, proprio perché si è caricato su di noi le nostre ferite, i nostri malanni, la nostra morte. Ecco, solamente questi testi, poi dicevo appunto i testi natalizi. Di nuovo, rinnovando il ringraziamento per il molteplice aiuto che abbiamo avuto e abbiamo, promettendo ancora un ricordo al Signore, riassumo gli avvisi: lunedì prossimo 20 dicembre concerto, martedì prossimo 21 dicembre sempre alle 21 celebrazione comunitaria della penitenza. Noi riprendiamo lunedì 10 gennaio. Con l'augurio salutiamo.
Ma forse mi posso essere sbagliato, un parallelo tra la scelta dei pescatori che non avevano assolutamente pescato, quindi diciamo persone incapaci, e questo povero lebbroso che anche lui evidentemente non è incapace, ma comunque è in una situazione di grandissima gravità. E quindi diciamo c'è la scelta di noi persone che comunque sì, essendo umani, abbiamo bisogno. Ecco, quindi volevo sapere se per caso questo parallelo è effettivamente un qualche cosa che si può fare oppure no. Ma la cosa che invece non ho afferrato è il fatto di non dirlo a nessuno. Ora, nel capitolo precedente di lunedì scorso, o comunque del lunedì di due settimane fa, proprio queste persone erano giusto, avevano abbandonato tutto per seguirlo, per fare i missionari. Quindi per fare i missionari, tutto sommato, forse anche bisogna fare un po' di pubblicità. Non... Scusami.
Sì. E c'è una cosa, no? Che lui dice di non dirlo a nessuno. Proprio per questo lo dicono. E allora qui c'è un po' un trucco, non si capisce, ma dico, ma allora, perché lo dici? Ecco, sembra che... Ci sono varie interpretazioni a vari livelli. Che Gesù davvero non voleva pubblicità, voleva che chi era guarito fosse guarito, libero, salvo, e capisse che è libero. E poi faccia quel che crede. Punto secondo, sembra che l'Evangelista, non più Gesù, dica apposta questo per dire, guarda, l'ex lebbroso può annunciare perché è stato guarito. Tu, calma, non hai ancora capito. Quando sarai guarito dalla lebbra, testimonierai che sei guarito. Per cui annuncerai, testimonierai ciò che hai sperimentato. Quindi, fino a quando non hai sperimentato, non dir nulla a nessuno. Rimane il segreto. Quando l'hai sperimentato, è palese. E circa il parallelismo, è proprio vero, prima ci sono dei pescatori che non pescano, vuol dire un uomo che non è uomo, non sa fare il suo mestiere, insomma, è un fallito. Pietro si scopre peccatore, qui c'è il lebbroso, il brano successivo ci sarà il paralitico, al quale Gesù dice ti sono perdonati i peccati. Cioè, come il non pescare per un pescatore è il fallimento umano, così la lebbra è proprio... il destino umano, la carne che si disfa, quindi siamo fatti per la morte, così il peccato è quella lebbra interiore, cioè viviamo la nostra morte come luogo di solitudine, di morte, di paralisi, di blocco, invece che come luogo di comunione e di uscita alla vita. Quindi c'è tutto un grappolo di immagini nei racconti che precedono e in quelli che seguono, che sono tutte coerenti, che vogliono definire l'uomo nel suo bisogno, nel suo limite, anche nel suo male, che però non deve star chiuso lì, perché la legge gli dice che è male e condannato, ma deve uscire da queste paralisi e nascere uomo nuovo proprio grazie alla trasgressione del desiderio. Filippo, c'è una mano giù in fondo. Va bene.
No, riflettevo come se qualcuno mi chiedesse: beh, ma questa sera di cosa avete parlato, commentando il Vangelo di Luca? Ma di desiderio e trasgressione, che sembrano due parole che non c'entrano nulla. Come mi sembra che, approfondendo il cammino che ci porta, anzi che porta il Signore verso di noi e che ci porta verso il Signore, tutte le nostre certezze non c'entrano nulla, tutta la nostra visione, l'immagine che abbiamo di Dio, del rapporto con Lui. E così, questa cosa mi ha colpito molto, mi colpisce sempre molto, perché mi ritrovo ogni volta a dire, caspita, è vero, non ho capito nulla. E è veramente diverso da come è veramente trasgressivo.
Questo tema del lebbroso, che qui è uno, al capitolo 17 diventa 10. Tutti trasgrediscono e Gesù ordina loro di andare a Gerusalemme e non sono guariti. Quindi ordina loro di fare una trasgressione, di andare in città. E proprio nel cammino sono guariti. Come a dire, ciò che ci guarisce è proprio la trasgressione. Perché se tu vuoi restare dentro nel tuo male, non guarisci. E poi la guarigione è un cammino anche, cioè voglio dire non è istantanea, però è proprio nell'andare avanti, cioè come dire io in fondo non sono fatto per essere credente con la faccia che tengo, con la mia, no, sarà fatta per persone pie, devote, per qualche gesuita che spiega il Vangelo, ma non, e invece no, è fatta per il lebbroso, perché a noi è capitata la stessa cosa e siamo ancora come prima, e però sei in cammino. E capisci che il tuo male è il luogo di comunione, non perché sei più bravo degli altri, perché hai scoperto che sei come tutti gli altri e allora non ti isoli. Il male è ciò che ti rende solidale con l'altro e allora non è più male, perché il male è non accettare il limite e far del limite il luogo del conflitto, della lotta, del nascondersi a sé, agli altri, dell'oppressione, dell'angoscia, invece diventa un luogo di festa, è vero. Questo discorso è così importante che Paolo sente il bisogno di dire, quando nella lettera ai Romani, che fa tutto questo discorso sulla legge e il Vangelo, quando dice dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia, sente il bisogno di dire almeno tre volte, allora dobbiamo sforzarci per peccare. Dice, no, non occorre, lo facciamo già abbastanza. Il problema è prenderne coscienza e fare di questo, invece che un luogo di rimozione, di nascondimento, o di non accettazione, o di afflizione, o di attacco degli altri, di autogiustificazione, il luogo del tocco, della verità, della misericordia, dell'amore, della compassione, dell'umanità in fondo.
Mi colpisce molto questa immagine del lebbroso perché, non so, provo a immaginarmelo questo lebbroso, che rifiutato da tutti, tante volte, tutti si allontanano da lui, e probabilmente anche un po', so, che ha dimenticato anche il tocco umano, l'accoglienza degli altri, e quindi mi immagino la sua fatica estrema nello sperare che qualcuno non lo rifiuti, e mi viene da immaginare anche la sua grande paura che dopo essere riuscito magari a sperarci, e quindi anche a chiedere, poi magari dell'essere ancora rifiutato, quindi la sua richiesta è espressa in parole molto brevi, semplici, così, però dietro magari ci vedo un non so, una sofferenza e comunque un dibattimento grande e anche una grande paura di soffrire ancora l'ennesima volta, così. Allora insomma trovo che abbia avuto veramente un coraggio, tanto coraggio, e a volte, cioè magari piacerebbe averlo, però è difficile, non so.
E credo, no, che quanto dice è profondamente vero. Se poi ci fosse capitato di vedere un lebbroso, ci accorgiamo, non lo vogliamo toccare. Ce ne guardiamo bene, proprio fa schifo. Proprio non ci resisti, e l'altro lo sa, e poi c'è la legge che lo vieta, ma anche se non ci fosse la legge ci se l'ha data subito, va a stringere una mano che è marcia, cioè voglio dire, è proprio, è strano questo atteggiamento di Gesù. E guardate che in fondo noi abbiamo bisogno di essere toccati proprio là dove noi abbiamo i limiti, le fragilità, anche il male, le nostre ferite, ci chiudiamo. È lì che abbiamo bisogno di comunione, di comprensione, di accettazione. Altrove mi arrangio da solo. Quindi questa lebbra, se volete, che è qualcosa di visibile, in realtà ci sono ferite molto più profonde, dove ognuno si sente tremendamente solo, escluso, ed è lì che bisogna stabilire comunione. E questa lebbra c'è in città molto di più che fuori.
Ma questa sera sono stati messi molti temi sul fuoco, però su uno vorrei soffermarmi, cioè la perdizione come luogo teologico della salvezza, cioè sono salvato in quanto perduto, cioè prima che venissi qua, cioè, per me è una novità assoluta questo concetto, e sinceramente un po' mi scandalizza, perché comunque mi è sempre stato presentato il peccato come opposizione a Dio, come muro di divisione, cioè non come qualcosa in cui Dio entra in me e mi guarisce. E tant'è vero che proprio questa settimana leggevo anche degli interventi, diciamo, da profani sulla preferenza appunto di Dio sui peccatori, senza citando solo semplici parabole del farisei pubblicano, del figlio prodigo che ritorna dal padre, quella parabola che è detta per il figlio giusto o che si ritiene tale comunque. Cioè, quindi mi trovo disarmato di fronte a tale realtà, anche perché poi magari quando parlo di queste, qual è il problema, che lo step successivo, cioè quando parlo con le persone che considerano bene ciò che è male, come mi ha spiegato lei, il male a volte alla parvenza di bene, cioè come fa uno a fare comprendere che anche in quella situazione, cioè, uno può essere toccato da Dio, quando magari noi stessi consideriamo quella situazione come lui stesso che si allontana da Dio, si autoesclude, no? Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Dal tono di voce emozionato si capiva che il problema è importante. E comunque qui non ci piove, l'unica conoscenza di Dio che abbiamo è nel nostro peccato. Geremia 31-34, allora mi conosceranno tutti, dal più piccolo al più grande, perché avrò perdonato i loro peccati. Poi nel Benedictus, l'inno del mattino, per dare al suo popolo la conoscenza del Salvatore nella remissione dei peccati. Perché nel peccato conosco Dio e non fuori dal peccato? Prima di tutto perché sono peccatore, quindi o lo conosco come sono o non lo conosco. Primo. Secondo, nel peccato capisco che il suo amore è gratuito, allora capisco Dio come Dio. Come amore gratuito. Se invece lo conosco nella mia bravura, penso che Dio sia uno che premia la mia bravura, cioè uno più o meno come me, e che poi gli altri che sbagliano li elimini, come faccio anch'io. E quindi non conosco Dio, conosco il mio idolo. Quindi il peccato è un paradosso, ma è reale, è il luogo più profondo della conoscenza di Dio. Sulla croce, il maledetto crocifisso, che porta ogni maledizione, è la rivelazione dell'amore assoluto di Dio. Quindi Dio si è servito del male per rivelare il suo bene e per salvare il mondo. Comunque il tema è ricorrente in Luca, quindi non preoccupiamoci, ci ribatte su ogni testo. Perché Luca capiva che si rivolge a dei credenti, che facilmente il credente diventa fariseo in senso negativo, cioè uno che si autogiustifica.
Stasera ho notato una simmetria, cioè quando il lebbroso dice se vuoi, questa stessa parola la dice Gesù quando si propone, cioè se vuoi aderisci a me, e quindi il desiderio sia del lebbroso che di Gesù sono autentici in questo senso. Ecco. Perché al di fuori del se vuoi niente ha senso, ecco. E quindi questo modo vero di volere, che poi si aggancia veramente al desiderio. Pensavo, facevo un confronto con l'ascesi di tipo orientale, tutta tesa invece a eliminarlo, a eliminare il desiderio, cioè arrivare al vuoto assoluto, ma è una contraddizione dell'umanità proprio, ma comunque gli sforzi dell'uomo sono sempre apprezzabili, no? però insomma ragionarci sopra è così, è disumano voler fare quel tipo di vuoto lì, semmai è un altro tipo il vuoto di cui ha bisogno una proposta del genere. E un'altra cosa, mi è piaciuto molto che Dio sbuffi, cioè ogni tanto lo sento vicino, insomma, quando sbuffa, cioè la materialità della condizione, che non è un purismo, uno spiritualismo in cui anche noi come cristiani siamo nella storia caduti molte volte, no? Proprio la materialità del mezzo, del modo per arrivare a, diciamo, a capire qualcosa di questa adesione alla libertà, ecco.
È importante davvero il se vuoi, perché non c'è nessuna relazione se non in questo se vuoi. Cioè vuol dire io sono disponibile, è il mio desiderio, lo desideri. Quindi questo rispetto della libertà, ma questa prima dichiarazione della tua libertà che si impegna, perché io lo voglio, se dico se vuoi, io voglio essere mondato. Ed è bello questo se vuoi. Poi dicevo un'altra cosa che ho dimenticato, ma andava bene. Che con la fantasia sto lì ancora su quel se vuoi, perché noi in genere o pretendiamo e quindi l'altro non ce lo può dare. Una cosa che pretendi, l'altro non te la deve dare, perché non è più un dono, non è più segno di amore. Oppure diciamo è impossibile, non la vogliamo, invece no. E il desiderio è questo, che vuole ma non pretende, desidera e attende, ma desidera davvero.
Volevo chiedere solo se la storia di Giobbe poteva essere attinente alla storia che è capitata qua, cioè del lebroso e la storia di Giobbe che anche lui desiderava dimostrare, cioè si sentiva dalla parte della di essere giusto e lo ha dimostrato fino alla fine.
Sì, certamente. Giobbe è una figura molto simile a questa, sì, sì. Poi è un testo molto bello perché Giobbe è uno che soffre e tutti lo convincono dicendo se soffri è perché hai fatto del male. E l'altro dice sfido Dio a dirmi che ho fatto del male. Io ho fatto nulla di male, come mai soffro? Ed è il vero problema. Miliardi di persone innocenti muoiono, i prepotenti li ammazzano. Che male ho fatto per essere ucciso? Lo fanno gli altri. È vero. È il mistero di Dio, sì. Comunque circa lo sbuffare e l'arrabbiarsi di Dio.